effetti. Buonasera a tutti. Oggi 13 ottobre 2022 alle ore 18 è convocata la sesta commissione consigliare permanente politica alla persona. Sono presenti Villani Daniele, sostituito dalla consigliera Zucchetti, Ruggeri Paola, Barcellari Fabiola, sostituita dalla consigliera Fulco, Pasquetti Lapo, Sommi Simona, Burgazzi Pietro, Simi Saverio Maria non è ancora arrivato, come pure Ceraso Maria Vittoria, Nolli Luca, Ventura Marcello, ormai è sostituito definitivamente dal nuovo membro della commissione che è Arena, benvenuto, e Livia Bencivenga. Sono presenti l'assessore Andrea Virgilio, siamo in attesa dell'assessore Rosita Viola, la direttrice. Ah, scusami, non ti ho visto, è perché ero presissimo. Perché visto i 60 anni si vedono da queste cose. La direttrice, dottoressa Grossi, e il signor Ungari Paolo, che è il referente staff politiche sociale Abitare Housing. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è proprio l'approvazione del regolamento per l'accesso ai servizi abitativi transitori. Tutti voi avete ricevuto già da alcuni giorni la documentazione, compresa la delibera di Giunta Lombardia del 14 marzo 2022, quindi io do la parola all'assessore Virgilio per la presentazione del regolamento. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Prima di lasciare la parola a Paolo Ungari, che ci sta supportando rispetto a questo percorso oggi, doveva esserci anche la dottoressa Faverzani, che però non è stata bene, quindi insomma, direi che il supporto di Paolo è altrettanto importante. Il passaggio che noi dovremmo fare oggi è quello di approvare questo regolamento sui servizi transitori. Noi avevamo approvato dei criteri in via sperimentale, credo 2 anni fa, nel 2020, in attesa che Regione Lombardia rivedesse il regolamento di base rispetto a quella riforma che ormai ha qualche anno, perché siamo nel 2016, quella riforma sull'abitare che insomma è in fase di manutenzione profonda, no? Anche rispetto alle sollecitazioni che hanno fatto i comuni sui diversi aspetti e ambiti della riforma, in questo caso soprattutto sull'aspetto relativo all'assegnazione degli alloggi. E quindi noi avevamo approvato questi criteri, però adesso la Regione ha fatto le modifiche, per cui credo che la modifica più importante sia quella dal punto di vista temporale, no? di passare dai 2 anni ai 5 anni. La possibilità di permanenza, e quindi noi abbiamo attuato, vorremmo condividere questo regolamento che affronta appunto i diversi aspetti, no? C'è il tema dei destinatari, la questione relativa ai requisiti per l'accesso, il nucleo di valutazione, che cosa valuta il nucleo di valutazione, quindi quale punteggio e quali priorità ci diamo, quali sono i criteri indicati dal regolamento. Questo percorso è all'interno di una modalità di programmazione che, proprio alla luce della 16, è ormai concepita in un contesto territoriale, non è più a livello locale, ma c'è un piano annuale, un piano triennale dell'offerta abitativa che non è soltanto perimetrata all'interno della città, ma è, come dire, nell'ambito distrettuale. Quindi noi condividiamo questo percorso. Qui è presente la dottoressa Grossi, chi condivide poi l'assessore Rosita Viola con i sindaci del distretto. Quindi questo è un po' il campo di azione, cioè stiamo gradualmente attuando questo percorso che Regione Lombardia ha avviato ormai 6 anni fa, che ha visto anche diverse modifiche, soprattutto in relazione alle modalità di assegnazione degli alloggi. Io però lascerei la parola a Paolo Ungari, così magari ci illustra meglio il profilo del regolamento.
Buonasera a tutti. Vediamo. Okay. No, come ben detto dal vice sindaco, si tratta di un regolamento che quest'anno appunto richiede il passaggio in consiglio, in quanto si è passati dalla fase sperimentale degli scorsi anni a una fase invece ormai strutturale, definitiva, da quest'anno, con la DGR di quest'anno, che va a normare le modalità con cui il cittadino può accedere ai servizi abitativi transitori. Solo un passo indietro, appunto la legge 16 del 2016 di Regione Lombardia va un po' a riformare tutto il sistema dei servizi abitativi, parlando di servizi abitativi pubblici, che sono tutti quegli alloggi assegnati tramite bando, i famosi bandi che annualmente la legge dice almeno 2 all'anno, poi ovviamente in base alle disponibilità dei territori sono da pubblicare. Ci sono poi un'altra categoria di alloggi che sono esclusi da questa forma di gestione, che erano quelli che venivano chiamati extra ERP, cioè gli alloggi a canone moderato, gli alloggi di protezione sociale, cioè alloggi che hanno anche per loro storia di nascita altri percorsi di accesso, e poi questi servizi abitativi transitori, che sono invece una quota degli alloggi che ogni anno sono disponibili, cioè sono pronti per essere assegnati. Come si diceva prima, ogni anno, entro la fine dell'anno, bisogna approvare a livello di ambito un piano annuale dell'offerta abitativa, cioè quello che è la previsione per l'anno successivo, quest'anno approveremo quello per il 2023, di quelli che sono gli alloggi che si prevede sono o già adesso disponibili o verranno disponibili nel corso dell'anno, e che i vari comuni prevedono di poter assegnare a livello di comuni, quindi proprietà comunale, a livello di ALER. Si mette tutto insieme in questo documento, e quindi c'è una previsione degli alloggi che sono disponibili. All'interno di questi alloggi disponibili, Regione Lombardia ci dice una quota massima del 10% possono essere destinati non all'assegnazione tramite bando, ma all'assegnazione tramite un percorso parallelo, differenziato, che è proprio definito in questo regolamento. I destinatari di questi alloggi sono i nuclei familiari, i singoli, che si trovano nella condizione di perdita dell'alloggio, sostanzialmente. Quindi le macrocategorie sono lo sfratto, il pignoramento per morosità rispetto al mutuo, calamità anche accidentali che però comportano la perdita dell'alloggio, quindi incendi o situazioni di questo tipo. Fino ad arrivare poi a una categoria più residuale, che sono situazioni di fragilità non meglio specificate, che sono arrivate alla perdita dell'alloggio. Un po' l'esperienza degli anni passati ci ha portato a concentrarci soprattutto sulle prime categorie, quindi sulle situazioni un pochino più definite, cioè legate agli sfratti, i futuri o già eseguiti, pignoramenti e situazioni di questo tipo. L'accesso a questi alloggi può venire tramite una domanda che il cittadino presenta, e viene questa domanda corredata da una relazione del servizio sociale, per cui di fatto è previsto un accompagnamento del servizio. Oggi possiamo dire, anche un po' dal mio osservatorio del servizio delle politiche sociali, che si occupa appunto del tema del disagio abitativo, posso dire che bene o male le situazioni che arrivano a fare domanda sono tutte situazioni che abbiamo già conosciuto, che stiamo accompagnando, per cui possiamo anche andare un po' ad attestare quella che è la situazione. Le domande vengono poi valutate in una commissione valutatrice, che è composta in maniera integrata, quindi sia dalle politiche sociali, da componenti delle politiche sociali, componenti dell'ufficio alloggi, quindi la parte gestionale del patrimonio, e componenti di ALER anche. Vengono valutate, e a queste domande viene attribuito un punteggio. Il punteggio è dato dai criteri che vediamo qui nel regolamento. Non so se può essere interessante, ecco, vederli proprio molto velocemente come voci, al di là poi dei singoli punteggi. Però c'è sicuramente un punteggio dato dalla situazione di urgenza, quindi sicuramente diverso è chi ha già perso la casa, chi invece è in previsione di una perdita, magari per una programmazione dello sfratto. Una parte del punteggio dato invece dalle caratteristiche del nucleo familiare, quindi monogenitoriali, presenza di invalidità, soli anziani, insomma, andando un po' a graduare anche il punteggio in base alle varie situazioni. Una quota è data dalla capacità economica, l'ISE, che il massimale è previsto da Regione Lombardia, quindi non più di 16.000 euro di ISE, però poi il punteggio è proporzionato. E una quota invece, mutuando anche un po' la logica delle assegnazioni degli alloggi pubblici, in base agli anni di residenza della persona nel comune. Sottolineo che non è uno sbarramento, quello che era lo sbarramento che c'era anni fa rispetto ai 5 anni di residenza nel comune per poter accedere non c'è più né a livello degli alloggi pubblici né nella graduatoria tramite bando né in questo, però si va a riconoscere, come fa anche l'assegnazione degli altri tipologie di alloggi, un punteggio maggiore a chi è da più tempo residente nel comune. Questi sono un po' gli ambiti su cui si va a basare l'attribuzione del punteggio. Dopodiché, dall'esperienza appunto un po' degli anni scorsi, possiamo dire che non è capitato di dover, la graduatoria ovviamente si va a stendere, però si cerca sempre di arrivare con un numero di domande congruo al numero di alloggi disponibili, così che non ci siano esclusi, però comunque la graduatoria formalmente c'è. Le ultime cose che mi sembra importante sottolineare sono un po' le modalità invece di gestione di questi alloggi. Il contratto, l'assegnazione è un'assegnazione a tutti gli effetti, quindi che porta alla sottoscrizione di un contratto d'affitto, di locazione, come nelle altre situazioni. Il canone è sempre un canone sociale, quindi definito in base al reddito, e gli obblighi dell'inquilino sono gli stessi come nell'assegnazione degli alloggi pubblici. L'unica differenza è che questo contratto può essere portato per una durata massima di 5 anni. La scelta del Comune di Cremona è quella di rinnovare annualmente questi contratti, così da poter anche effettuare una verifica della permanenza dei requisiti che portano le persone a stare in questi alloggi. Un requisito sono sicuramente quelli di reddito, non avere altre soluzioni abitative in disponibilità della famiglia, e quindi andare un po' a verificare che la famiglia possa rimanere perché ne ha un reale bisogno. A fianco diversamente dalle altre assegnazioni, insieme al contratto d'affitto, c'è anche la sottoscrizione di un contratto di tipo sociale, invece, che va un po' a definire un programma di accompagnamento delle famiglie verso una maggiore autonomia, ovviamente con gli strumenti che ci sono a disposizione, però a livello di servizio sociale, per assicurare che queste famiglie comunque facciano anche solo dei piccoli passi attraverso la ricerca del lavoro, attraverso alcuni impegni, per andare un po' a portare un miglioramento nella propria situazione. All'interno di questo contratto c'è anche un impegno specifico, che è quello di presentare domanda ad ogni successivo bando, perché comunque l'obiettivo è di liberare al più presto possibile questa tipologia di alloggi per lasciarli disponibili per altre situazioni. Ultimissima cosa, come dicevo prima, è un'assegnazione a tutti gli effetti, quindi rimangono anche i requisiti per l'accesso che sono previsti da Regione Lombardia per le altre tipologie di alloggi, quindi sia a livello di cittadinanza, permesso di soggiorno, quindi la tipologia minima richiesta è almeno un permesso di soggiorno biennale con un contratto di lavoro, o altrimenti permessi di soggiorno più lunghi o altre tipologie, non essere stati soggetti a decadenze in passato di alloggi ancora di edilizia residenziale pubblica, e non avere situazioni di morosità con il sistema degli alloggi pubblici, quindi che sia comune che sia ALER. Ecco, quindi questi sono comunque requisiti che sono richiesti per poter accedere a questo tipo di alloggi. Credo che, forse un po' velocemente, però i punti un po' salienti siano questi. Sono alloggi, mi viene in mente, sia del comune che dell'ALER, quindi però comunque la gestione a livello di assegnazione, di gestione dei contratti, meglio di assegnazione, è comunque comunale. Ogni comune ha competenza per disporre di queste tipologie di alloggi, quindi questo proprio solo del comune di Cremona, mentre il piano dell'offerta abitativa è di ambito, però invece su questa specifica tipologia di alloggi sono i singoli comuni che devono un po' normare e provvedere. Ecco, questo, se ci sono poi altre cose, sono qui.
Grazie, è stato estremamente chiaro. Prego, se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Prego, consigliere Ceraso.
Sì. Volevo capire, rispetto alla normativa regionale, che margini di discrezionalità c'erano, cioè in che ambito si è potuto muovere il Comune nell'individuare criterio, giusto per capire, ecco, in che margini ci si è potuti muovere. Grazie.
Prima di dare la parola sentiamo anche la consigliera Sommi.
Sì, sostanzialmente partivo anch'io dalla stessa considerazione della collega Ceraso e più nello specifico rispetto alla delibera di Regione Lombardia in con quali modalità viene trattata quella quota del fino al 10%, quindi che rimane, mi è parso di capire, a discrezione del Comune, che tutela, è una quota di riserva, mi è parso di capire, no? Rispetto al numero complessivo degli alloggi riservati al SAT, quindi che in relazione a quel percorso parallelo rispetto a una quota di riserva, cioè voi ne usufruite rispetto a tutto il 10% stabilito di regione e con quali criteri si pone in essere questo percorso parallelo. E poi rispetto, un'altra curiosità, rispetto ai requisiti per poter accedere tramite domanda, che mi è parso di capire fossero la residenza oppure il permesso di soggiorno biennale più contratto di lavoro. Quindi la mia domanda è la seguente: se un nucleo familiare ha un contratto di lavoro non può accedere al mercato non tutelato, per così dire, mercato libero? E poi se il requisito di non morosità in precedenza si intende riconducibile solo alle strutture gestite dal Comune o da altro ente o anche a quelle del mercato libero. Poi, ripeto, mi riservo di reintervenire più tardi. Grazie.
Anch'io volevo chiedere, per curiosità, qual era stato, se si possono avere un po' di dati riguardo agli anni precedenti sull'utilizzo di questo, per avere un'idea della nostra città e di come impatti questo problema nella nostra comunità. Grazie. C'è qualche altro intervento? Prego, Burgazzi.
Allora, va bene, al di là dei regolamenti che ormai conosciamo, perché è il regolamento di Regione Lombardia che può variare di qualche cosa ma non di molto, volevo sapere quando si interviene su tutti gli alloggi che sono ormai vuoti e non più recuperati, perché c'è tanta gente che sta aspettando l'alloggio e tanti alloggi che sono vuoti e malandati. Se c'è chiaramente in previsione di riportare in essere questi alloggi che, meno male, sono soldi della comunità e dovrebbero essere un attimino valorizzati. Grazie.
Beh, questo magari lo chiederemo poi all'assessore Virgilio. Bene, se vuole rispondere, prego.
Provo a rispondere. Rispetto alla discrezionalità relativa ai requisiti, ai criteri, devo dire che appunto noi abbiamo tenuto quelli che sono i criteri di sbarramento previsti da Regione Lombardia, quindi in particolare rispetto al discorso dell'ISE. Questo era l'unico, cioè il massimale dei 16.000 euro, questo era l'unico previsto da Regione Lombardia. E rispetto agli altri criteri invece abbiamo utilizzato un po' attingendo ad altre misure regionali, per esempio il fattore famiglia rispetto alla composizione del nucleo, abbiamo anche per avere una sorta di omogeneità rispetto ad altre misure, ecco, per non... E un po' dei criteri che andassero a leggere sia la situazione familiare, sia la situazione anche invece economica e di gravità, di urgenza della situazione. Quindi rispetto alla definizione dei criteri c'era una buona discrezionalità, nel senso che era il comune che poteva, il singolo comune che in base un po' alla lettura del suo territorio e in base anche ad altre tipologie di misure capire che punteggio andare ad attribuire. Tutto il resto di fatto era normato dalla DGR di Regione Lombardia, ecco, sul resto non c'è particolare possibilità di discrezionalità. La quota del 10% appunto è un massimale, si tende a metterlo totalmente a disposizione. Allora, non è che abbiamo avuto molte esperienze pregresse, perché di fatto abbiamo avuto solo l'esperienza dell'anno scorso, quindi è una storia recente. Però appunto si chiede l'esponibilità sia agli alloggi del comune sia agli alloggi dell'ALERI in quota in base agli alloggi che sono disponibili di mettere a disposizione per usarli al massimo di queste possibilità, perché comunque sicuramente le situazioni che potrebbero accedere a questo tipo di alloggi sono più di quelle degli alloggi disponibili, per cui si sfrutta l'appartamento fino all'ultimo possibile. Dopo l'anno scorso, per esempio, adesso non ho qui il dato preciso, però se non sbaglio abbiamo assegnato in questa modalità 7 alloggi, di cui un ottavo alla fine non si è reso necessario, perché nel frattempo la persona è stata chiamata dalla graduatoria nel bando, perché a volte anche qui le assegnazioni comunque non hanno dei tempi immediati, perché raccoglie la documentazione, verifica, fa una serie di passaggi, quindi può capitare che a volte nel frattempo le situazioni si sblocchino. Non so, forse sul requisito del permesso di soggiorno l'ho detto un po' sbrigativamente. Semplicemente Regione Lombardia prevede appunto il requisito della residenza nel comune in cui si fa la domanda, o del lavoro nel comune, cioè dell'attività lavorativa nel comune in cui si fa la domanda. Quindi per poter accedere bisogna avere questo requisito. Poi c'è invece un requisito rispetto alla essere cittadini italiani, o se non si è cittadini italiani avere un permesso di soggiorno che può essere quinquennale, di lungo periodo, oppure, diciamo, se non è quinquennale, può essere biennale, però biennale solo in presenza di un contratto di lavoro. È chiaro che questo contratto di lavoro può essere di varia natura, nel senso che anche fortunatamente per la sostenibilità del sistema degli alloggi, tante persone che accedono a questo tipo di alloggi a canone sociale, dico in generale, hanno delle entrate economiche anche di tipo lavorativo, che però non sono tali da consentirgli l'accesso al mercato privato, soprattutto in questo momento. In questo momento, per come è la situazione del mercato privato della locazione oggi, dico. Per cui di fatto sì, è vero, sicuramente dove ci sono redditi tali da poter accedere agli affitti, diciamo, in maniera privata, ma è l'ISE stesso anche che dà un po' questo indicatore, quindi di solito c'è già un ISE alto che non consente di accedere a questa tipologia di alloggi. Il discorso dell'avere un contratto di lavoro in presenza del permesso di soggiorno biennale è proprio un requisito previsto da Regione Lombardia, cioè è una sorta di sbarramento in più, cioè è nell'ottica di dire: se non si ha un permesso di soggiorno di almeno 5 anni deve essere biennale, però ci deve essere un'attività almeno lavorativa, cioè che dia una sorta di stabilità nel territorio, è un po' questo il senso. Invece il discorso della morosità è solo relativo a morosità verso il comune o ALER, cioè persone che sono state in passato inquilini comunali o ALER, nel caso in cui c'è stata una decadenza, questo proprio non possono più riaccedere, a meno che non sia avvenuto almeno 5 anni prima, agli alloggi. Se invece anche non c'è stata la decadenza, ma l'inquilino ha lasciato l'alloggio per una vicenda naturale, diciamo, ma ha lasciato una morosità, comunque è richiesto di prima sanare questa morosità da regolamento, indipendentemente che sia comune o ALER. E niente, il discorso delle assegnazioni d'estate degli scorsi anni appunto era un po' il dato che dicevo prima, cioè intorno a, erano 7-8 situazioni, ma perché l'anno scorso avevamo anche meno alloggi complessivamente disponibili a bando, e quindi andando in proporzione erano circa una novantina di alloggi, e quindi gli alloggi disponibili erano in quel numero lì. Ecco.
Assessore doveva rispondere dopo? Prego. Allora.
No, volevo. Io sono qui come supplente, per cui non è che sono molto dentro nella materia, però materia molto importante e che mi interessa. L'altro giorno sono passata da Viale Po e c'era una persona che si era accampata col freddo che faceva, perché di notte fa già freddo, sotto il portico che dava sul viale, vicino a Viadda, con cartoni, con coperte, che è una cosa spaventosa. Cioè, per questo tipo di persone qua, che chissà, proprio i cosiddetti disgraziati, si dice, cos'è che si fa? Cioè, perché io vedere una roba del genere, cioè, se non hanno il diritto, la cittadinanza, se non hanno tutte quelle condizioni che sono state molto chiaramente elencate prima, e uno che non c'è niente, cosa fa? Lo si lascia morire così come un cagnaccio? Ecco, questa cosa qua che volevo sapere.
Beh, questo è sicuramente un tema importante, anche se secondo me esula da questo punto dell'ordine del giorno. È molto importante e non necessariamente quelle persone appartengono alla categoria a cui ci riferiamo a questo ordine del giorno. Sappiamo benissimo che purtroppo ci sono molti homeless che anche nella nostra città, magari poi ci potrà, non penso o è in grado di dare una risposta. Grazie.
Allora, provo solo a dire una cosa, ma proprio solo. Allora, sicuramente quello che abbiamo visto oggi, cioè il regolamento per l'accesso a questi tipi di alloggi, in generale il sistema degli alloggi pubblici vuole essere una risposta alla fascia di popolazione che non ha dei redditi tali da accedere al mercato privato, ma allo stesso tempo ha necessità di poter accedere alla casa. Quindi diciamo il titolo io che darei è l'accesso all'abitazione, okay? Che è un titolo grande. Però ci poniamo un po' in questo contesto. C'è poi un tema invece di capire come intervenire su situazioni invece di estrema fragilità, che sono un po' quelle che anche si citavano prima, dove forse sicuramente anche la normativa nazionale ci dice la casa è uno delle componenti dell'intervento, il cosiddetto housing first, cioè offrire un posto dove stare è sicuramente una base per poi poter anche dare una risposta a questi tipi di situazioni. Però c'è anche una complessità di tipo sanitario, spesso anche a scavalco con la componente psichiatrica dei servizi della psichiatria, dove soprattutto una città piccola come Cremona, comunque delle dimensioni di Cremona, queste situazioni sono tutte bene o male intercettate e in tutte queste situazioni comunque una proposta di basso profilo dove non ci sono tutte queste sbarramenti per poter accedere, anche proprio se parliamo di bassissima soglia, comunque viene fatta. Poi è chiaro che ci si scontra anche con la volontà delle persone che a volte non accettano questo tipo di interventi. Questo era solo un punto che volevo dare, ecco, no? Non è esaustivo sicuramente.
Grazie. Sì, mi prego, consigliere.
Grazie Presidente. Una domanda, ma forse mi è anche scappato alcune specifiche, quindi richiedo, perché ammetto che è un argomento che sto guardando in questi giorni per la prima volta. Bene, ecco. Io non ho capito bene qual è la differenza fra i servizi, diciamo, abitativi pubblici e il SAT. Cioè, proprio lo chiedo proprio da ignorante. Cosa succede, per quale motivo è nata l'esigenza del SAT se già esistono appunto i servizi pubblici abitativi? È proprio una domanda di comprensione, ecco. E poi leggevo nel regolamento la possibilità che siano, sempre appunto i cosiddetti SAT, attraverso convenzione presi anche da privati. Volevo capire qui come avviene. Cioè c'è una relazione che viene, non lo so, il privato riceve qualcosa, il privato lo fa gratuitamente perché ha un luogo da cui può dare per la comunità e quindi viene. Ecco, mi interessava capire questi due punti, grazie.
Allora, rispetto alla differenza, al perché nasce l'esigenza di questi servizi abitativi transitori, era un meccanismo che esisteva già prima del 2016. prima semplicemente c'erano i bandi appunto a cui si accedeva e poi c'erano quelle che venivano chiamate assegnazioni in deroga alla graduatoria, cioè c'è sempre stata l'esigenza di dire il bando legge la situazione della famiglia al momento in cui presenta la domanda, quindi sicuramente viene dato più punteggio alle situazioni di urgenza, per esempio per la perdita dell'alloggio. Però ci succede spessissimo che una famiglia, se fa la domanda a marzo e la convalida dello sfratto le arriva ad aprile, per tutti i mesi della procedura di assegnazione di quel bando, quel requisito lì, quel punteggio lì non viene letto. E oltretutto potrebbe anche capitare che una famiglia si trova realmente nella condizione di non avere un'alternativa a seguito della perdita del proprio alloggio. Anche se nel punteggio complessivo della graduatoria non è una posizione utile per essere chiamata, anche questo a volte succede. Quindi da sempre, anche nei regolamenti precedenti c'era l'esigenza di poter avere una quota di appartamenti da assegnare in maniera più agile e in maniera svincolata dalla graduatoria, così da appunto poter rispondere in maniera più precisa a situazioni che altrimenti sarebbero rimaste. Quindi questo è un po' il senso oggi questi non si chiamano più assegnazioni in deroga alla graduatoria, ma si chiamano servizi abitativi transitori, con dei meccanismi leggermente diversi, però la risposta, la domanda a cui tende questo strumento è sempre la stessa, ecco, l'esigenza. Rispetto al coinvolgimento dei privati, è vero che c'è questa possibilità. Una delle grandi novità della legge regionale 16 del 2016 era proprio il fatto aprire le porte al sistema degli alloggi pubblici, dei servizi abitativi pubblici, anche al mondo del privato, dove per privato si intende sia il proprietario dell'alloggio, pensando soprattutto a cooperative di costruzione o comunque grossi proprietari, magari non il singolo privato che mette a disposizione il suo appartamento. Ecco. Ma anche, non solo quindi ai proprietari, ma al tema della proprietà, ma anche alla gestione. Cioè capire forme di collaborazione con il privato sociale, in particolare modo il privato anche profit in alcuni casi, per la gestione di questi alloggi. E la stessa cosa è riproposta anche nei servizi abitativi transitori. C'è da dire però che questa strada, che ha del buon potenziale effettivamente perché è abbastanza innovativa, non ha mai visto poi l'approvazione dei regolamenti operativi, cioè come i SAT, erano questi servizi abitativi transitori, erano già previsti nel 2016, ma fino al 2020 e poi 2022 non abbiamo avuto i regolamenti per poterli effettivamente utilizzare, per capire come utilizzarli. La stessa cosa per il coinvolgimento del privato in questo sistema, quindi è enunciato ma non è ancora attuabile. E quindi non sappiamo poi concretamente come è possibile realizzarlo. Ecco, non so se è stato chiaro.
Scusate, mi vengono le domande nel mente, quindi mi permetto. Per quanto riguarda... Stavo ragionando sul fatto che di questo che mi dicevi... quando penso ad esempio alla logica dello SPRAR... quindi al fatto che ho in mente che ci sono ad esempio anche lì delle zone abitative che vengono identificate per le persone, ad esempio attraverso cooperative, la modalità dell'identificazione delle persone che vanno dentro è più o meno in questa logica forse sto provando a porre una domanda che sto elaborando in questo momento e faccio fatica. Perché io ho avuto a lavoro mi è capitato di incontrare il SAI di Piadena Drizzona, lo SPRAR di Piadena Drizzona per alcuni lavoratori, e mi interessava capire come questo servizio sia complementare al servizio che prova a fare il SAT, se c'è un collegamento, cioè rispondono alla stessa domanda o ci sono delle differenze. Non so se si capisce. Questo perché mi serve per capire a livello territoriale quali strutture ci sono che provano ad affrontare questa domanda. Probabilmente c'è una confusione sicuramente, ma lo pongo per capirne la questione. Se ho reso più confuso non c'è problema.
Posso anch'io intanto così? Sì. Io volevo capire questa cosa. Siccome si tratta... mi sembra di aver capito, di situazioni comunque molto critiche, che richiedono quindi un percorso più veloce e anche urgente. Lo trovo magari poco conciliabile col fatto dei 5 anni poi, nel senso che mi sembra che quelle situazioni che devono essere gestite nell'emergenza Poi richiedano però anche uno sviluppo poi un po' più veloce, nel senso che davvero sennò potrebbe diventare come un'illusione ai criteri di graduatoria che non gli avrebbero permesso di ottenere l'alloggio. E nel frattempo però per 5 anni la persona può stare comunque non avendo quei criteri di accesso, però come tutti gli altri, che sono comunque in una situazione, diciamo, di bisogno. E poi l'altra domanda è, quindi perché 5 anni? E l'altra domanda è se nel frattempo chi è in questi alloggi dovesse, essere chiamato per un'assegnazione, diciamo, nell'alloggio, se viene mantenuto quell'alloggio o quegli alloggi devono per forza cambiare, si devono spostare, oppure ci può essere una continuità. Ecco, grazie.
Mi pare che avesse detto comunque che alla fine di ogni anno ci fosse una rivalutazione da parte del Comune se venivano mantenuti. 5 anni, però ogni anno viene fatta una rivalutazione. Sì, comunque dopo chiediamo. Prego, consigliera Sommi.
Ecco, anche in base a questa rivalutazione annuale dentro il contratto quinquennale, nel caso le condizioni economiche, quindi sociali, del nucleo familiare o del singolo siano migliorate, su che basi l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione transitoria e in quanto tempo deve abbandonare l'alloggio, mi pare di capire. Cioè, come funziona? Se viene fatta una verifica dei criteri, della permanenza dei criteri, se questo nucleo è entrato in condizioni d'urgenza e non persiste più questa urgenza, entro quanto tempo deve abbandonare l'alloggio? Non vorrei che si creassero situazioni poco chiare che tutti conosciamo. Ecco.
Bene, prego.
Rispondo prima a queste ultime due domande, che sono un pochino più circostanziate. Quindi. Allora, rispetto al discorso dei 5 anni, sì, è sicuramente un tempo lungo. È stato cambiato rispetto ai primi 2 anni perché molti comuni segnalavano che era molto inverosimile che una famiglia in 2 anni fosse nelle condizioni di poter lasciare questo alloggio, o perché è assegnataria di un altro alloggio comunale o comunque popolare, o perché la sua situazione fosse effettivamente migliorata e andare in un alloggio privato. E quindi è stato portato a 5 per dare la possibilità di comunque non trovarsi poi con la problematica di dire: ma questa famiglia che adesso sono passati 2 anni, cosa facciamo? Sfrattiamo una persona che è arrivata lì con lo sfratto? Oppure è un po' un'incognita rispetto al sistema, perché non lo sappiamo, dobbiamo un po' vedere con che frequenza poi questi alloggi si liberano. Questo ancora non lo sappiamo. Il contratto è vero che può essere rinnovato per 5 anni, ma noi come Comune di Cremona abbiamo scelto di farlo annuale, proprio per cui alla fine in caso in cui vengano meno i requisiti, per cui l'ISE si sia alzato oltre i parametri dell'ERP, oppure la persona abbia fatto domanda per un'assegnazione di alloggio pubblico e sia restituito assegnatario e abbia rifiutato, per esempio, in quel caso lì teoricamente non si va a rinnovare l'anno successivo, quindi in base a quando il contratto viene a scadere, l'anno successivo non si rinnova, con poi ovviamente la discrezionalità di gestione di queste situazioni e l'accompagnamento che sempre richiede accompagnare una famiglia all'uscita, che abbiamo anche un tema che abbiamo anche in altre situazioni, ecco, per cui è chiaro che si può emettere indennità di occupazione per un po' di mesi per dare un tempo congruo, insomma, poi sono situazioni che vanno un po' accompagnate. Non lo sappiamo anche qui perché non ci è ancora capitata questa fattispecie, quindi non è chiaro. C'è solo il discorso del non rinnovo in caso in cui non ci siano più i requisiti. Un'altra precisazione, è vero che sono alloggi che rispondono a situazioni di urgenza, non è uno strumento pensato per l'emergenza, ecco, nel senso che sull'emergenza, cioè sul bisogno di intervenire in tempi davvero ravvicinati di pochi giorni, non è lo strumento assolutamente adatto. Questo, come dicevo prima, è uno strumento per permettere a famiglie che comunque sarebbero potenzialmente beneficiari di alloggi popolari, quindi diciamo che la loro fascia di alloggio che si possono permettere è quello, però per una serie di motivi non riescono a entrare in questo, nel bando ordinario, ma hanno necessità per un'urgenza di comunque avere questa risposta e quindi accedono a questo servizio in tempi comunque con modalità differenti. L'ultima cosa, appunto il discorso per esempio di questo strumento, di questo servizio rispetto ad altri servizi tipo i progetti SAI che lavorano sul tema dell'offrire soluzioni abitative. Appunto, cioè, attorno all'aspetto dell'abitare è un aspetto trasversale a tantissime progettualità, per cui chiaramente è presente in tanti formati. La collaborazione col mondo delle cooperative, come avviene per esempio nel sistema dell'accoglienza, viene riprodotta per esempio anche invece sulle situazioni per esempio di emergenza, a volte per dare risposte a situazioni più contingenti, per cui io direi che, come dicevo prima, è proprio uno strumento molto circostanziato questo, cioè che risponde, che permette di accedere in una modalità differente al sistema degli alloggi pubblici, mentre invece gli esempi che si citavano prima si inseriscono più in un percorso di accompagnamento e di appunto sostegno nell'accoglienza, che prevede anche il discorso dell'alloggio. Ecco, quindi non so se è molto chiaro, perché sicuramente sono magari tematiche che viste da fuori possono un po' risultare complicate, non riesco a semplificare, a trasmettere più di così, però un po' questo.
Grazie, allora direi che possiamo concludere gli interventi, se l'assessore deve aggiungere qualcosa, assessore Virgilio, se no passiamo alla votazione.
No, aggiungo anch'io alcune riflessioni, perché è vero che affrontiamo un tema che è molto di dettaglio, no? Rispetto a quello che diceva prima Ungari e che è emerso anche all'interno del dibattito, sul fatto che il tema della stessa legge 16 è un tema molto più ampio, anche sfidante, e sfidante da un punto di vista anche culturale, nel senso che la ratio è quella di concepire il servizio abitativo superando un po' anche la logica dell'alloggio popolare come il diritto acquisito in modo permanente, dentro il quale poi si vanno a generare sacche anche di assistenzialismo, no? che intralciano anche quello che è la mission di chi pratica su tutti i livelli azioni sociali, l'autonomia della persona, l'autonomia del nucleo familiare. E però ecco, fra il dire e il fare c'è di mezzo poi il fare una riforma che sia poi concretamente come dire pertinente a quelle finalità. E allora sulla parte relativa all'assegnazione degli alloggi, l'interazione che c'è stata anche con i comuni è stata quella di pretendere anche da parte nostra una maggiore centralità degli enti locali, perché se non sbaglio adesso questa cosa della graduatoria in relazione al singolo edificio è stata superata parzialmente, però sulla base di una centralità della domanda non era più l'ufficio alloggi che andava a determinare sulla base di una graduatoria la collocazione dei richiedenti nei diversi contesti, e questo risultava anche importante per non mettere per esempio la signora anziana sotto la famiglia numerosa, oppure generare conflittualità nel vicinato, e c'era un margine importante di autonomia da parte dei comuni che in questo modo, avendo una conoscenza anche di dettaglio rispetto alle dinamiche dei singoli contesti, potevano ragionare valorizzando le varie collocazioni, le varie assegnazioni. Questa cosa adesso, la riforma sta ripristinando un po' questa autonomia, perché la settica piattaforma informatica non va a riconoscere questo elemento. E quindi penso che sia molto importante il tema appunto dell'accompagnamento, no? Dell'importanza da parte dei comuni, anche in relazione alla stessa modalità con la quale si fa la domanda. La dottoressa Faverzani mi diceva che un conto è la semplice vicinanza dell'addetto, del dipendente pubblico rispetto a chi fa la richiesta, ma rispetto a determinati target l'accesso informatico non è così scontato, e quindi si pone anche un tema di accompagnamento della persona nel rivendicare quello che poi è il suo diritto. E dentro però questa logica, no? Mettere insieme il tema della centralità dei comuni e anche di questo nuovo approccio di regione, penso che la cultura del monitoraggio che noi rispetto a questo caso facciamo ogni anno va incontro un po' a questa finalità. Poi in relazione alle considerazioni che si faceva prima sull'altro aspetto sfidante della riforma, che era la questione della modalità di interagire col terzo settore, noi siamo andati anche a interloquire, io e la dottoressa Grossi, eravamo andati in regione a chiedere sollecitazioni anche in attesa di un regolamento, e guardate che i comuni hanno pazienza, sono passati 6 anni, sono tanti 6 anni. In attesa di un regolamento che poi raccoglie gli aspetti più sfidanti della riforma, noi abbiamo avviato un rapporto col privato sociale in relazione al tema dell'abitare, perché anche consapevoli che cioè il tema dell'abitare è una parte importante ma non è settoriale, attraversa poi ambiti diversi. Allora l'interazione sulla parte manutentiva con alcune cooperative di tipo B, l'interazione rispetto alla partita dei tutor, che io continuo a credere fondamentale, che fra l'altro non è partita con l'amministrazione Galimberti ma era partita, se non sbaglio, con l'amministrazione Perri, credo in un contesto specifico sperimentale e molto articolato come Largo Pagliari. Noi l'abbiamo allargato in altri contesti, però la figura del tutor, sono figure del privato sociale, ci aiutano a leggere quei microcosmi, no? Quei micro contesti, le dinamiche che ci sono, portarli anche fuori, portarli nel quartiere, stare anche dentro quei contesti, perché poi abbiamo anche una discussione, no? con Ungari coordina, no? questa equipe con la modalità dello stare dentro l'emergenza. Durante la fase pandemica hanno avuto un ruolo estremamente, estremamente importante. E questo non lo facciamo nella logica di concepire il privato sociale come il braccio operativo della macchina comunale che agisce in prossimità. No, lo facciamo anche alla luce di una riforma che in prospettiva potrebbe dare più spazio al terzo settore in determinati contesti. E questa è l'evoluzione ed è anche il ragionamento che noi facciamo, per esempio, su altri ambiti che non riguardano l'edilizia pubblica residenziale. Però, quando sul contesto del Radelli noi proponiamo a Regione Lombardia di destinare parte di quel complesso dove abbiamo noi gli uffici, no? La parte da ristrutturare ad alloggi, ma quella cosa lì fra 3 anni, 4 anni, quando riusciremo finalmente a realizzare questo percorso, avrà come oggetto il rapporto fra la proprietà, il comune e dei gestori che in qualche modo andranno a realizzare quella finalità. Quindi io ci credo molto da questo punto di vista, e mi ricordo che la sollecitazione che ci faceva allora il dirigente regionale è: provate a sperimentare, a prescindere dal regolamento. E noi questa sperimentazione la stiamo avviando dentro questo percorso di interazione col privato sociale rispetto a finalità di carattere sociale. Ultima questione, la questione che ponevi te, Burgazzi, sul tema manutentivo. Noi ci muoviamo su due piani. L'aspetto di manutenzione ordinaria, che è quello più critico paradossalmente. Abbiamo un patrimonio di 1000 alloggi circa, e non è un patrimonio giovanissimo, è un patrimonio che risale a 50 anni, 40 anni fa. E quindi è faticoso. Noi abbiamo, credo, una media di un 20% di inutilizzato, che non è, come dire, quello lì permanente. Ogni volta che esce qualcuno, non è che l'appartamento è già pronto per rimetterlo a disposizione. Servono interventi sull'impiantistica, cioè non interventi strutturali, ma serve un continuo ricambio. Ecco, quello che noi stiamo cercando di fare è individuare il più possibile quei canali di finanziamento che ci consentono di fare interventi strutturali importanti sull'efficientamento energetico, sulla riqualificazione complessiva degli alloggi. Diciamo che nell'arco di questi 8 anni abbiamo interessato e interesseremo comparti importanti, Largo Pagliari, che poi Largo Pagliari è un percorso che nasce 20 anni fa, 15 anni fa credo, complesso. C'è il tema di San Felice. A San Felice, al di là del bando periferie, abbiamo investito 3 milioni di euro sul complesso ERP. Generalmente lì la finalità, oltre agli alloggi, è l'efficientamento energetico. Adesso con i bandi nuovi c'è via Val di Pado, avevamo ipotizzato la demolizione e ricostruzione di quel contesto, ci sarà invece una riqualificazione importante, però via Val di Pado è una delle emergenze dal punto di vista strutturale più importanti. Via Giuseppina, partiranno i lavori, adesso stiamo assegnando e partiranno i lavori. Via Vecchia, vicino alla COP. Abbiamo ottenuto canali di finanziamento rispetto a interventi strutturali in alloggi non collocati in un singolo edificio, in alloggi dislocati, un po' distribuiti su tutta la città. Altro aspetto importante sul quale abbiamo lavorato è il tema della morosità. Perché rispetto al tema della morosità c'è stato e c'è tuttora un percorso di accompagnamento per capire il confine, a volte non sempre chiaro, fra la morosità colpevole e quella incolpevole. E su questo c'è stato un lavoro importante che è partito anche nel corso dell'amministrazione precedente. Però ecco, questo è un po' il quadro generale. Io ripeto, ritengo molto sfidante quella legge che è nata con un approccio che ha anche molto di futuro. La difficoltà che io vedo è la messa a terra di quella riforma, perché anche l'interazione col privato sociale non è un'interazione scontata, va fatto crescere anche il privato sociale. Io credo molto nel principio di sussidiarietà che può portare anche all'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti privati rispetto a una ricaduta pubblica. Non è un percorso scontato e se si fanno troppi salti in avanti si rischia di far saltare anche il sistema. Quindi noi stiamo cercando dentro questa gradualità di portare dentro diverse realtà proprio dentro questa visione che è una visione molto articolata e molto complessiva.
Grazie Assessore, direi che possiamo passare alla votazione di questo regolamento. Allora, Zucchetti, Ruggeri, Fulco, Merli Riccardo a favore, Pasquetti, Sommi, Burgazzi, Simi, Ceraso, Nolli, Arena, Bencivenga a favore. Bene, grazie. Allora, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Chiamo l'assessore Rosita Viola. Il secondo punto dell'ordine del giorno è l'adesione alla città delle donne, quelle linee guida che voi avete ricevuto nuovamente, ma che in realtà abbiamo già analizzato in una precedente commissione. Abbiamo analizzato e discusso. Dov'è il consigliere Arena? Ah, è uscito. Ecco. Perché aveva avuto lui appunto delle obiezioni e aveva chiesto la possibilità di eventuali modifiche ad alcuni punti di questo documento e penso che l'assessore Viola ci debba relazionare riguardo a questo. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Come ha anticipato il Presidente Merli, avevo portato la proposta dell'adesione e anche del documento nella Commissione Welfare del 30 giugno di quest'anno. Poi ci siamo visti anche il 15 settembre e mi era stato chiesto di capire se erano possibili modifiche, insomma, come già avevo risposto, ma ho chiesto ai referenti proponenti, che sono la signora Nadia Bragalini, che è ambassador per l'Italia di questo progetto, e invece a livello locale, se non ricordo male, sarà Carmine Scotti, che ovviamente è un documento, una carta che parte da un'elaborazione nazionale e poi anche internazionale. Questi sono i 23 obiettivi, così come altre volte per aderire a reti e contesti, diciamo, abbiamo ovviamente adottato. Quindi io stasera non mi rifermo sui 23 punti per i quali diciamo sostanzialmente anche come amministrazione, anche negli anni passati si sta già lavorando, altri sono sicuramente da incentivare. Ho avuto un confronto, ma questo l'avevo già detto, anche con la consigliera di parità della provincia di Cremona, insomma, che, a cui poi invieremo il documento, che concorda, insomma, sull'iniziativa, e quindi, insomma, stasera vi chiederei di adottare questa deliberazione al fine poi anche di presentarla, se sarà possibile, anche nel mese di novembre, che è caratterizzato da iniziative importanti rispetto in particolare al tema della violenza di genere, insomma, ecco, non solo quel mese, lavoriamo su quel tema molto importante per non solo la città ma per tutto il paese, visto anche che oramai uno fatto è un femminicidio avviene ogni 3 giorni in pratica dall'inizio dell'anno. Quindi questo è il documento che vi proponiamo e che, ripeto, anche altre amministrazioni di vari orientamenti hanno approvato e deliberato. Grazie.
Prego, se ci sono dei consiglieri che devono intervenire. Se non c'è nessun intervento, allora passiamo alla votazione. Zucchetti, Ruggeri Paola, la consigliera Fulco è uscita, Merli Riccardo a favore, Pasquetti Lapo, Sommi Simona, Burgazzi Pietro, Simi Saverio, Ceraso Maria Vittoria, Nolli Luca, Arena è uscito e Bencivenga Livia. Vi ringrazio, buona serata, ci vediamo al prossimo consiglio. Già?